Dante dedica alla bolgia dei ladri ben due canti all'inizio del canto successivo. Per noi lettori moderni è abbastanza strano condannare a una pena più grave, considerare insomma una colpa più grave questa del furto dei ladri rispetto per esempio agli omicidi. Ricordiamo che i ladroni da strada, i predoni e gli omicidi erano condannati da Dante nel Flegetonte, quindi nel settimo cerchio. L'azione dei ladri, secondo Dante, secondo la mentalità del tempo, è più grave rispetto a un omicidio, perché è compiuta non solo seguendo la violenza, quindi una specie di istinto primordiale, ma utilizzando l'ingegno in modo sbagliato per appunto danneggiare gli altri, quindi utilizzando la frode. Ricordiamo che Male Bolge, questo ottavo cerchio suddiviso in 10 bolge, contiene dannati che si sono macchiati di frode, quindi di inganno. Altra caratteristica di questi ladri, se si tiene conto della personalità dell'uomo che i due poeti incontrano, è anche la bestialità. Vanni Fucci, che era un famoso ai suoi tempi come uomo violento, dedito ai saccheggi, alle rapine contro gli avversari politici, si compiace proprio della sua bestialità. La bestialità può spiegare in parte anche la pena a cui sono soggetti questi ladri, che si trovano in mezzo ai serpenti, che vengono morsicati da questi e trasformati in serpenti e in esseri mostruosi. Il canto non è occupato solo dalla figura di Vanni Fucci, dalle trasformazioni che questi dannati subiscono, ma anche dalla figura di Virgilio, che non è solo la ragione umana, ma è anche una persona, un amico, anzi in questo caso quasi un padre, anzi una madre, perché ritorna quell'atteggiamento affettuoso di protezione, di aiuto che avevamo visto già nel canto precedente, quando Virgilio aveva aiutato Dante a scendere nella bolgia degli ipocriti. Adesso lo aiuta, ma l'aiutarlo non esclude il rimprovero. Interessanti quindi le parti anche relative a questo rimprovero. E adesso passiamo all'analisi dettagliata. All'inizio Dante paragona lo stupore che prova nel vedere il suo maestro prima turbato e poi affettuoso con l'atteggiamento che può avere un giovane pastore quando d'inverno una mattina, vedendo la campagna tutta bianca, si dispera perché non potrà pascolare il suo gregge, ma subito dopo si accorge che quella non era neve ma brina, e quindi tutto contento si rinfranca e porta le sue pecorelle al pascolo. In quella parte del giovanetto anno che il sole i crin sotto l'acquario tempra e già le notti al mezzodì sen vanno, siamo in inverno tra il 21 gennaio e il 21 febbraio, periodo dell'acquario. Quando la brina sulla terra assembra l'immagine di sua sorella bianca, ma poco dura la sua penna tempra, allora quando la brina che è caduta sulla campagna assembra, prende l'aspetto della neve, che è la sua bianca sorella, ma la tempera della sua penna dura poco, il villanello, a cui la roba manca, si leva e guarda e vede la campagna biancheggiar tutta, onde si batte l'anca, si percuote l'anca, il fianco, ritorna in casa e qua e là si lagna, si lamenta, come il tappin che non sa che si faccia, come un poveretto che non sa come fare. Poi riede e la speranza ringavagna, letteralmente rimette nel paniere, quindi riprende nel suo cuore la speranza, veggendo il mondo aver cambiato faccia in poco d'ora. È quasi divertente questo repentino cambio d'umore legato a un errore dovuto all'apparenza. Cioè il villanello ha pensato di vedere la neve, invece era serro brina. E allora prende il suo vincastro, prende il suo bastone e fuor le pecorelle a pascer caccia. Questo quadretto affettuoso idilliaco è una similitudine con Dante, che vedendo il maestro turbato si sgomenta e subito dopo si riconforta perché l'atteggiamento di Virgilio è affettuoso. Così mi fece sbigottir lo mastro quando io li vidi si turbar la fronte, quando lo vidi con la fronte così turbata, così irato, si era arrabbiato perché aveva scoperto l'inganno dei diavoli. E così tosto al male aggiunse l'impiastro, così rapidamente al male seguì il rimedio. L'impiastro è il rimedio, che è come noi venimmo al guasto ponte, lo duca a me si volse con quel piglio dolce che io vidi prima ai piedi del monte. Riprende quell'atteggiamento dolce, affettuoso e premuroso che aveva avuto precedentemente ai piedi del monte. Le braccia aperse, dopo alcun consiglio eletto seco, riguardando prima bene la ruina. Virgilio apre le braccia dopo aver riflettuto bene, aver scelto bene la cosa migliore da fare e aver guardato bene anche la ruina, cioè la frana, questo ponte crollato sopra il quale devono poi arrampicarsi. Tutte le scelte di Virgilio sono dettate dall'osservazione, dalla riflessione e dall'azione. E come quei che adopera ed estima, che sempre par che innanzi si proveggia, così, levando me su ver la cima d'un ronchione, avvisava un'altra scheggia. Allora, si tratta di una persona che sceglie in base a un ragionamento, non si lascia prendere dalla fretta, dall'ira, dalle situazioni esterne e dai sentimenti, dalle emozioni interiori, ma prima ragiona bene, osservando bene la realtà, agisce e nello stesso tempo però riflette e sembra sempre che provveda in anticipo a quello che fa. Per cui, mentre mi aiutò a salire questa salita ripida, guardava avanti, mi osservava la roccia superiore dicendo: sovra quello poi t'aggrappa, ma tenta pria, se tal che la tireggia. Ecco, guarda, lì c'è un altro appiglio, però prima controlla che sia saldo. E infatti non era via da vestito di cappa, non era adatto per chi indossava un vestito elegante, perché noi appena potevamo su montar di chiappa in chiappa, di appiglio in appiglio, egli lieve e io invece sospinto. E se non fosse che da quel precinto, da quella parte dell'argine, più che dall'altro era la costa corta, la costa era più corta che dall'altra parte, non so di lui, ma io sarei ben vinto. Ecco, se per fortuna là il pendio che dovevamo affrontare era più corto rispetto a quello opposto. E nel verso seguente spiega che Malebolge pende tutta verso il pozzo che dovranno superare per giungere al nono cerchio, l'ultimo. Lo sito di ciascuna valle porta che l'una costa surge e l'altra scende. Le bolge hanno due ripe diverse, una un po' più alta, l'altra più bassa. Noi pur venimo al fine sulla punta onde l'ultima pietra si scoscende e quindi arrivano alla sommità dell'argine dalla quale si stacca, sporge l'ultima pietra del ponte crollato. La lena mera del polmon si munta, il fiato insomma mi era così munto, era si era tirato fuori così tanto quando io fui lassù che io non poteva più oltre, non potevo andare oltre, e allora mi assisi nella prima giuna, mi sedetti appena arrivato. E ecco il rimprovero di Virgilio, e qui dice: ormai conviene che tu così ti spoltrecci, cioè ti tolga la pigrizia, che seggendo in piuma o sotto coltre non si viene in fama, quindi non dormendo o standosene fermi insomma tra le piume non si giunge alla fama, senza la quale chi consuma la sua vita lascia in terra un vestigio, una traccia simile al fumo che si lascia nell'aria o alla schiuma che si può lasciare nell'acqua. È un invito a lasciare di sé una buona fama, un buon ricordo di sé. È importante agire correttamente e non abbandonarsi alla pigrizia, men che meno alle passioni disordinate o alle emozioni che ti bloccano. Bisogna agire, consumare bene la propria vita, il proprio tempo. Perciò leva su, vinci l'ambascia, vinci la tua fatica, l'affanno, con l'animo che vince ogni battaglia, se col suo grave corpo non si accascia. Il corpo non deve essere una scusa per rallentare il viaggio verso il bene, verso, diciamo, anche la felicità. Il viaggio che Dante affronterà in particolare nel Purgatorio. Più lunga scala conviene che si salga, e infatti l'allusione è la scala che dovrà salire di volta in volta per arrivare in cima alla montagna del Purgatorio. Non basta quindi che da costoro essere partito, non basterà allontanarsi da costoro, da questi mali, da questi comportamenti devianti. Se tu mi intendi, or fa sì che ti vaglia, fai in modo che ti giovi l'aver capito quello che ti ho detto. Levaimi allora, mostrandomi fornito meglio di lena che io non mi sentia. E qui, insomma, Dante ha un atteggiamento molto umano, rimproverato e stimolato a mettere in pratica l'insegnamento, si alza mostrando più forza di quanto ne avesse veramente, e dissi: va che io sono forte e ardito. Su per lo scoglio prendemmo la via, che era ronchioso, stretto e malagevole, ed erto più assai di quel di prima. Riprendono la strada per un ponte che è molto ripido, sassoso, stretto, difficile. Parlando andava per non parer fievole, per non sembrare debole. Dante parla, onde una voce uscì dall'altro fosso e sembra quasi che qualcuno gli risponda dal fosso, dal fondo della bolgia. Non so che disse, ancor che sopra il dosso fossi dell'arco già che varca quivi. Quindi non riuscì a capire cosa diceva quella voce, sebbene avessi superato il punto che sovrasta la bolgia. E io ero volto in giù, tenevo lo sguardo anche in basso, ma gli occhi vivi non potevano andare al fondo per l'oscuro. Ma anche se alluzzavo la vista, non riuscivo a vedere il fondo, cioè era troppo buio. Perché io, maestro, fa che tu arrivi dall'altro cinghio e dismontiamo lo muro, cerchiamo di arrivare all'altro argine, discendiamo il ponte, perché altrimenti non sento, non capisco e non vedo, non riesco a distinguere nulla. Chi con mio odo quinci e non intendo, così giù veggio e niente affiguro. Fino al verso 78 il poeta insiste sul rapporto tra lui e Virgilio, sempre all'insegna del rapporto strettissimo tra realtà, quindi situazione reale, ragionamento, riflessione e azione conseguente. Quindi per raggiungere un obiettivo io devo osservare la realtà, ragionare e poi soprattutto agire, e agire velocemente, senza troppe parole. La dimanda onesta si deve seguire con l'opera, tacendo. Non c'è bisogno di tante parole, bisogna fare, e riprende l'idea del fare. Allora scendono, arrivano all'ottava ripa, cioè all'ottava bolgia, e vidi via entro una terribile stipa di serpenti. Quindi qui vede una massa enorme, confusa con un groviglio, insomma, di serpenti. La memoria e il sangue ancora mi scipa, anche solo ricordarli mi strazia, mi sconvolge ancora. La Libia con l'Etiopia, con tutto quello che sta sopra il naso, non possono, certo, e con tutto il loro deserto, non possono vantarsi della produzione, che pure è vastissima, di serpenti velenosi e spaventosi rispetto a quelli che questa bolgia conteneva. Tra questa cruda e tristissima coppia correan genti, nude e spaventate. La precisazione della loro nudità è, come abbiamo visto in altri canti, l'espressione di una umiliazione. senza sperar pertugio o elitropia, un rifugio o la pietra dell'elitropia che secondo i lapidari medievali avevano la virtù per esempio di guarire dal morso velenoso dei serpenti o di rendere invisibili le persone. Avevano le mani legate dietro da serpi che ficcavano per le reni la coda e il capo e si aggruppavano dinanzi, quindi si formavano dei nodi davanti, quindi queste serpi li legavano e poi sbucavano fuori dai fiatri verso i fianchi e si annodavano sul davanti. Ed ecco, a un che era dalla nostra proda, dalla nostra parte, s'avventò un serpente che lo trafisse là dove il collo alle spalle si annoda. Non si scrisse mai così velocemente una O o una I come egli si accese e arse e divenne tutto cenere. E poi che fu a terra distrutto, la polvere si raccolse e subito ritornò di nuovo se stesso. Così per i gran savi si confessa, così i poeti e i saggi attestano che la Fenice muore e poi rinasce quando si avvicina al suo 500° anno. Questo mitico uccello favoloso non si nutre né durante la sua vita di piatta né di erba, ma solo di lacrime d'incenso, di gocce d'incenso e di amomo, e le sue ultime fasce sono nardo e mirra. Per farci immaginare la situazione, Dante ricorre quindi a un paragone mitologico e in seguito a un paragone invece più realistico. Si riferisce a quegli episodi di malattia in cui il malato cade per terra e rimane senza conoscenza per qualche tempo e poi quando si rialza è smarrito e confuso. E qual è quel che cade, non sa come, per forza di demon che a terra il tira, o d'altra oppilazione, o di altro impedimento che lega l'uomo, che quando si leva intorno si guarda tutto smarrito per la grande sofferenza, e guardando sospira, tale era il peccatore che poi si era levato. E conclude questa prima trasformazione un'apostrofe alla potenza di Dio che colpisce così duramente questa colpa. Parla di una punizione divina che si abbatte su di loro in maniera veramente severa. Ci si è chiesti che rapporto si possa stabilire tra la colpa del ladro e le trasformazioni che vengono descritte in maniera anche molto minuziosa nel canto successivo. Certo, la legge del contrappasso qui non è così chiara. Dato il personaggio che poi parlerà, forse il collegamento è con la matta bestialitate, cioè questi dannati hanno agito come delle bestie, insomma. Certo, per noi, con la nostra moderna concezione animalista, per cui le bestie non hanno nulla di negativo in sé, suona un po' superata questa idea. Però certo, nel linguaggio comune si dice: sei stato una bestia, ti comporti come una bestia, devi essere più civile, eccetera, no? Quindi manteniamoci in questa ottica. L'ultima parte del canto è dominata dall'incontro tra Virgilio e Dante e Vanni Fucci, il dannato ripresosi dopo essere stato incenerito. Luduca gli domandò chi era ed egli rispose: io piovvi di Toscana, poco tempo è, in questa gola fiera, allude alla sua morte recente. Dopodiché rivela il suo nome compiacendosi della vita bestiale che aveva condotto sulla terra. Dice: vita bestiale mi piacque, sono Vanni Fucci bestia, e Pistoia mi fu degna tana da quel mulo che io fui, cioè bastardo. E quindi sembra quasi che si compiaccia della bestialità sua e quasi della cittadina che lo vide nascere, perché Pistoia è paragonata a una tana. E dio al duca: digli che non mucci, che non cerchi di svicolare, che non cerchi di fuggire. E domanda che colpa qua giù il pinse, che io il vidi uomo di sangue e di cruci, perché io lo conosco come un uomo di sangue e di cruci e di violenze, insomma, di omicidi, e non come ladro. Come mai è qui? Questo è quello che si chiede Dante. Il peccator che intese non si infinse, quindi non si ritrasse, non finse di non capire, ma drizzò verso me l'animo e il volto. Ma questo drizzarlo è una specie di guardarlo negli occhi con sfida, e di trista vergogna si dipinse, però si dipinge anche di trista vergogna, di una vergogna rabbiosa. Poi disse: più mi duol che tu m'hai colto nella miseria che quando fui tolto dall'altra vita. Quindi mi dà molto più fastidio che tu mi abbia visto qui che non che, quando sono morto. E io non posso negare quello che tu chiedi, e sono messo così tanto in giù, sono messo in un cerchio più basso, tanto in giù, perché fui ladro alla sagrestia dei begli arredi, perché mi macchiai, insomma, di un furto sacrilego in chiesa, in una sagrestia, e falsamente già fu apposto altrui, e venne condannato per questo uno che non c'entrava. Ma perché di tal vista tu non godi, semmai sarai fuori da questi luoghi bui, apri gli orecchi al mio annunzio e odi, ascoltami bene. Pistoia in prima si dimagra dei neri, prima si spopola dei neri, poi Firenze rinnova gente e modi e forme di governo. Allude quindi alla cacciata dei bianchi dopo l'arrivo di Carlo di Valois. Poi la profezia prosegue con un'immagine volutamente oscura. Immagina cioè che Marte faccia nascere dalla Val di Magra, cioè dalla Lunigiana, un fulmine attorniato da nuvole minacciose che si abbatterà poi con una tempesta sul campo piceno, così che questo fulmine spezzerà le nuvole e ogni bianco verrà ferito. Questa immagine così tumultuosa di una tormenta, insomma di una bufera, probabilmente allude alla lotta sostenuta da Moroello contro Pistoia, e poi la sconfitta dei bianchi pistoiesi segnerà la fine anche dei bianchi fiorentini. Alcuni invece pensano che si riferisca solo alla presa da parte di Moroello del castello di Serravalle, che era un baluardo pistoiese tenuto dai bianchi fuoriusciti. Comunque sia, l'indeterminatezza del linguaggio profetico non ci lascia la possibilità di chiarire ulteriormente il significato. Vanni Fucci comunque allude a un fatto storico che costituisce per Dante la prova che non potrà più ritornare a Firenze. Ricordiamo che Dante viene esiliato e per un certo periodo spera di poter ritornare con i bianchi fuoriusciti. Ma purtroppo queste sconfitte successive gli impediscono anche di avere l'ultima speranza, ed è per questo che Vanni Fucci, alla fine del suo discorso, della sua profezia, ribadisce quello che già avevamo intuito, e cioè che glielo dice, che tutto questo glielo dice per fargli un dispiacere, perché tu doler ti debbia.